Allora, Joe, ti posso presentare o... Sì, ti presento io. Sì, dai, ti presento io. Allora, Joe è una division leader e tra l'altro è parte di questo splendido gruppo di fratelli che ci sta aiutando in questi giorni con la musica, quindi attraverso di te ringraziamoli, gli facciamo un applauso perché senza di loro queste giornate sarebbero un po' differenti. E l'applauso più grande naturalmente è per Gesù e per il Signore che attraverso di loro fa questo splendido servizio. Tra l'altro recentemente Giovanna ci ha anche molto aiutato in un momento di formazione particolare in comunità che è tornato molto utile per le cellule, quindi grazie Giovanna anche di fronte a questi fratelli che vengono da tutte le parti del mondo. Allora entriamo nell'ultima frase, nell'ultima parte diciamo di dettaglio della vita della cellula con i 7 fini di una cellula di evangelizzazione. Quindi grazie Gio, a te la parola.
Allora, buongiorno a tutti. Questa mattina abbiamo parlato dello Spirito Santo, della bomba, della cellula, del leader. Adesso di cosa parliamo? Di questo, degli obiettivi che si pone il cammino di cellula. Questi obiettivi sono 7. Sono 7 fini da raggiungere passo dopo passo. Sono tutti ugualmente importanti. Eccoli. Condividere Gesù con gli altri. Crescere in intimità con il Signore. Approfondire la nostra identità di fede. Dare e ricevere sostegno. Crescere nell'amore reciproco. Svolgere un ministero nel corpo mistico della Chiesa. Addestrare nuovi leader. Sono tanti obiettivi, ma possiamo riassumerli tutti con una parola: evangelizzare. Iniziamo dal primo, condividere Gesù con gli altri. Il primo passo per evangelizzare è parlare di Gesù. Chi si innamora ha così tanta gioia dentro di sé che non può stare zitto. Dentro di lui l'amore chiede di essere raccontato, di essere condiviso. Così è per l'incontro con Gesù. È un incontro di amore. Papa Francesco scrive così nell'Evangelii Gaudium, al numero 264. Dice: la prima motivazione per evangelizzare è l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto. L'esperienza di essere salvati da Lui, che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è? Quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere. Se non proviamo l'intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Fine della citazione. Per questo motivo, Pietro e Giovanni, al Sinedrio che comanda loro di non parlare di Gesù, rispondono così: noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Pensiamo a quanti nostri fratelli cristiani oggi stanno vivendo nella loro carne la potenza di questo grido di amore. Noi non possiamo tacere. e danno tutto per questo, vita compresa. La cellula ci aiuta a fare nostro questo grido di amore e di testimonianza, accrescendo in noi l'intimità e la conoscenza del Signore. Ma questo desiderio di annuncio è già latente in ciascuno di noi. È un dono che abbiamo ricevuto con lo Spirito Santo nel battesimo. In più occasioni, Papa Francesco ha affermato con forza che tutti i battezzati sono discepoli missionari. Ascoltiamo che cosa dice.
Il battesimo ci fa entrare in questo popolo di Dio che trasmette la fede. Questo è molto importante. Un popolo di Dio che cammina e trasmette la fede. In virtù del battesimo noi diventiamo discepoli missionari, chiamati a portare il Vangelo nel mondo. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa, è in grado di trasformare la sua fede in un processo attivo di evangelizzazione. La nuova evangelizzazione deve indicare un nuovo catalogo di tutti, di tutto il popolo di Dio.
Ve lo leggo sopra così. Il Papa dice questo. Così è il battesimo. Perché? Perché il battesimo ci fa entrare in questo popolo di Dio che trasmette la fede. Questo è molto importante. Un popolo di Dio che cammina e trasmette la fede. In virtù del battesimo noi diventiamo discepoli missionari, chiamati a portare il Vangelo nel mondo. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa, e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di tutti, di tutto il popolo di Dio, un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Il popolo di Dio è un popolo discepolo perché riceve la fede, e missionario perché trasmette la fede. E questo lo fa il battesimo in noi. Ci dona la grazia e trasmette la fede. Tutti nella Chiesa siamo discepoli, e lo siamo sempre, per tutta la vita. E tutti siamo missionari, ciascuno nel posto che il Signore gli ha assegnato. Tutti. Il più piccolo è anche missionario. E quello che sembra più grande è discepolo. Ma qualcuno di voi dirà, Padre, i vescovi non sono discepoli. I vescovi sanno tutto. Il Papa sa tutto, non è discepolo. No, anche i vescovi e il Papa devono essere discepoli. Perché se non sono discepoli, non fanno il bene. Non possono essere missionari. Non possono trasmettere la fede. Capito? Avete capito questo? È importante. Tutti noi, discepoli e missionari. Fin qui il Papa. Il primo obiettivo di una cellula è quindi quello di realizzare il mandato missionario che abbiamo ricevuto nel battesimo, cioè di condividere Gesù con gli altri. Ma il cammino di cellula ci permette anche di prepararci bene per questa opera di evangelizzazione. Ci insegna, cioè, non soltanto a essere missionari, ma anche discepoli. Perché per evangelizzare bisogna prima di tutto conoscere Gesù, conoscere la nostra fede e avere coerenza di vita. La cellula ci aiuta a raggiungere tutti questi obiettivi. Mancava la freccia. Quando una persona partecipa per la prima volta a una cellula, spesso si sente incapace di pregare Dio in modo spontaneo. Si rende conto di non avere le parole e i contenuti delle preghiere che gli altri membri esprimono ad alta voce. Ma questa capacità si sviluppa nel tempo. Piano piano l'intimità con il Signore cresce, fino a quando il cellulino si sente in grado di esprimere con la preghiera spontanea la sua stessa intimità, il suo cuore. Forse ci sembra un po' strana l'idea di esprimere il sentimento e le emozioni nella preghiera, o di coinvolgere il nostro stesso corpo nella preghiera. Ma che cosa ci dice la Chiesa? Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si definisce la preghiera con una frase di Santa Teresina del Bambin Gesù, bellissima. Lei dice così: per me la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo gettato verso il cielo, è un grido di riconoscenza e di amore, nella prova come nella gioia. La preghiera è quindi uno slancio del cuore, uno scambio di ardente amore tra Dio e l'uomo. Ed è connaturale all'amore coinvolgere tutto l'essere, anima e corpo. La spontaneità della preghiera esercitata nella cellula aiuta a entrare in un rapporto di amore personale con Dio. Il nostro essere si deve scoprire a noi stessi e ai fratelli nel momento in cui cerca le parole per esprimergli amore. La preghiera di Madre Teresa è diversa dalla preghiera di Giovanni Paolo II e dalla preghiera di Santa Teresina. Ma Dio le ama tutte senza distinzione, perché in quelle preghiere, così diverse per contenuto e modalità di espressione, è presente l'unicità della sua amata creatura. Allo stesso modo, il cammino di cellula ci aiuta a personalizzare il nostro rapporto con Dio, a entrare in intimità con Lui e a esprimergli il nostro vero essere. Quando si inizia questo cammino di intimità con il Signore, nasce il desiderio di conoscerlo meglio e più profondamente. Non ci può essere intimità se non c'è reciproca conoscenza. Le due cose vanno di pari passo. Inizia così un cammino di ricerca e di approfondimento della fede e dei suoi contenuti. Un primo aiuto che la cellula propone per migliorare la propria cultura religiosa è l'ascolto attento dell'insegnamento del parroco e poi l'approfondimento che segue. Questo però è solo un inizio, è un seme che viene gettato. È lasciato poi alla cura del singolo, che cercherà di approfondire in altro modo la sua identità di fede. Il punto di partenza per questo approfondimento non può essere altro che aprire la Bibbia e leggerla. Mi ha ispirato una grande tenerezza una coppia di cellulini che ha 70 anni e con un titolo di studio di quinta elementare o poco più hanno iniziato a leggerla. Con tutta la loro semplicità disarmante, portavano nelle condivisioni in cellula delle intuizioni profondissime e sorprendenti. Lo Spirito Santo si era messo all'opera. Quindi la Bibbia non è un libro difficile da capire, ma è alla portata di ogni cristiano che resti inserito nella tradizione della Chiesa. Adesso vi racconto una storiella. Non volete la storiella? Arriva la storiella. In una città abitavano 6 ciechi. Fu condotto in città un elefante. Sta arrivando da lontano. I 6 ciechi avrebbero voluto capire come era fatto. Uno di loro allora disse: andiamo e lo toccheremo. E i 6 andarono dall'elefante. Il primo gli toccò l'orecchio, grande e piatto, lo sentì muoversi lentamente avanti e indietro e disse: l'elefante è come un ventaglio. Il secondo invece toccò le gambe dell'elefante e disse: è come un albero. No, no, sbagliate tutti e due, disse il terzo, che gli stava toccando la coda. L'elefante è come una corda. Subito dopo, il quarto cieco toccò con la mano la punta della zanna e sentenziò: l'elefante è come una lancia. No, no, disse il quinto, è come un'alta muraglia, perché lui aveva toccato il fianco dell'elefante. Il sesto cieco aveva afferrato la proboscide e quindi disse: avete torto, perché l'elefante è come un serpente. Chi di loro aveva ragione? In realtà l'elefante è dato dall'insieme di tutte queste cose. Ora, se l'elefante rappresenta la nostra fede, capite che averne una visione soltanto parziale può portare fuori strada. Nella cellula questo pericolo viene allontanato perché l'approfondimento dell'insegnamento del parroco ci permette di ampliare il nostro punto di vista sulla fede, arricchendolo con i contributi degli altri cellulini. Tutto questo aiuta a costruire nel tempo una visione più completa e adeguata della fede. Bene, a una cellula non serve solo per conoscere i contenuti della fede. Abbiamo detto che bisogna anche viverli. Bisogna avere una vita cristiana sostanzialmente coerente con la professione di fede. Questa coerenza si esercita inizialmente tra i membri della cellula, nel dare e nel ricevere sostegno, per poi trasferirla in tutti gli ambiti della vita. La cellula infatti è piccola e questo permette di conoscere le necessità di tutti. Di questa necessità bisogna farsi carico, ciascuno secondo le proprie possibilità. A che serve, fratelli miei, dice San Giacomo nella sua lettera, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, Ma non date loro il necessario per il corpo? A che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Lo dice San Giacomo. La cellula diventa così il luogo in cui si inizia a vivere ciò che Gesù ci ha comandato. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Le occasioni non mancano perché si tratta di una piccola comunità in cui tutti si conoscono e ciascuno porta i suoi pregi e le sue debolezze. Questo permette di allenarsi ad amare. La cellula diventa allora il luogo in cui il nostro amore si esercita e cresce. Alla fine di tutto questo cammino che vi ho raccontato, il cellulino viene invitato a inserirsi nella sua comunità parrocchiale. E questa diventa il banco di prova del cammino che ha fatto, a causa delle prevedibili difficoltà che possono sorgere nel trovarsi a contatto con un nuovo ambiente. La vita di comunità ha come effetto quello di smussare gli spigoli del nostro carattere. Siamo come sassi immersi in un fiume che si plasmano a vicenda. Rotoliamo, rimbalziamo, cadiamo. Alla fine del nostro viaggio siamo dei ciottoli arrotondati. Per completare il cammino di cellula manca un ultimo passo: assumersi un ministero nella Chiesa, cioè mettersi al servizio dei fratelli. Ogni battezzato è chiamato a svolgere un servizio. Dice San Paolo: voi siete corpo di Cristo e sua membra, ciascuno per la sua parte. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. È quindi necessario contribuire all'edificazione della propria comunità parrocchiale, utilizzando i doni e i carismi che lo Spirito Santo distribuisce a ciascuno. Ma noi ne siamo consapevoli. Un'altra storiella racconta di un re che invitò a una festa di nozze tutti gli abitanti della città. Unica condizione: ciascuno doveva portare una bottiglia di vino da versare nella stessa botte. Un abitante del villaggio, abbastanza tirchio, pensò di riempire d'acqua la bottiglia. Chi si sarebbe accorto di una bottiglia d'acqua versata in una botte di vino? E così fece. Quando gli abitanti del paese aprirono la botte per iniziare la festa, dalla botte uscì soltanto acqua, perché tutti gli invitati avevano avuto la stessa idea. Accade anche a noi la stessa cosa se viviamo la Chiesa come un ente distributore di servizi gratuiti a cui si può sempre attingere e mai donare. La cellula è il primo luogo in cui possiamo educarci a donare, assumendoci delle piccole responsabilità o svolgendo dei piccoli servizi. E questo ci porta piano piano a trovare il nostro posto nella Chiesa. Ultimo, poi andiamo a mangiare. L'ultimo, ma non per questo meno importante, obiettivo di una cellula è quello di preparare nuovi leader. per potersi moltiplicare. La moltiplicazione, cioè da una cellula a due cellule, è un obiettivo fondamentale per la cellula, perché la mantiene piccola e accogliente ed è la caratteristica principale che la differenzia da un gruppo di preghiera. Se la cellula non si moltiplica, muore. Oppure ristagna e perde la sua capacità di incidere nella vita dei cellulini e della comunità parrocchiale. La presenza di un co-leader accanto al leader è quindi un obiettivo vitale. La scelta del co-leader è importante e delicata. Richiede preghiera, discernimento e un adeguato tirocinio di preparazione. Un futuro leader di cellula deve possedere soprattutto una vita spirituale solida e profonda. Deve essere una persona che prega per ottenere l'indispensabile aiuto dello Spirito Santo e deve essere una persona capace di obbedire. Una volta scelto nella preghiera, il co-leader, una volta scelta nella preghiera il co-leader, virgola, spetta al leader aiutarlo a sviluppare le doti che possiede. In questo modo il co-leader diventa collaboratore del leader, ne condivide la responsabilità e ha la possibilità di sperimentare il suo futuro ministero. Bene, io ho terminato, vi ringrazio, buon pranzo.
Grazie Gio. Come forse avete intuito, Giovanna è anche